Primo maggio in piazza per la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. I sindacati confederali a Monfalcone, quelli di base a Firenze. Giorgia Meloni celebra il decreto approvato ieri. Landini la contesta, solo una marchetta elettorale. Concertone di Piazza San Giovanni a Roma solo con la musica, il governo ha paura di contestazioni e polemiche. A Taranto ancora in corso l'1 maggio, libero e pensante. L'operazione a Rafah si farà comunque, quanto ha detto Netanyahu oggi all'inviato americano a Tel Aviv Blinken. Sembra dunque allontanarsi la possibilità di un cessate il fuoco in cambio della liberazione degli ostaggi. Sulla proposta israeliana si attende la risposta di Hamas nelle prossime ore. Intanto è salito ad oltre 34.500 il numero di vittime palestinesi dall'inizio della guerra. A New York sono 300 gli studenti pro-Palestina arrestati durante lo sgombero della Columbia University. All'Università della California militanti pro-Israele assaltano la tendopoli degli studenti che chiedono la fine della guerra a Gaza. Diversi feriti, la polizia attende ore prima di intervenire. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio. Primo maggio, la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. I numeri nel nostro paese sono ancora drammatici tra disoccupazione, lavoro precario, morti sui luoghi di lavoro. Oggi, come sempre, ci sono state diverse iniziative. I segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno partecipato alle celebrazioni a Monfalcone. È stato il momento in cui il leader della CGIL, Maurizio Landini, ha contestato gli ultimi provvedimenti del governo, tra l'altro oggi decantati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un video ha rivendicato di celebrare la festa del lavoro con azioni concrete, provvedimenti spot e a scopo elettorale, ha detto Landini. Anche per Marianna Filandri, sociologa del lavoro all'Università di Torino, le decisioni del governo non sono efficaci. Ascoltiamola.
Certamente il lavoro ha bisogno di interventi, quindi è da applaudire il fatto che il governo si occupi di questa materia. Il punto è che gli interventi di cui ha bisogno il mercato del lavoro sono interventi di tipo strutturale, che quindi adottano quella che è una prospettiva di lungo periodo, intervenendo su quelli che sono delle dinamiche, delle condizioni per cui troviamo degli indicatori che mostrano uno stato di salute non così buono del nostro mercato del lavoro. Gli interventi previsti dal governo sono invece interventi che hanno più un valore simbolico, che hanno, come dire, quello che è una funzione di ottenere un consenso più di breve periodo, e non sono quindi interventi che, come dire, come ad esempio il bonus, sono previsti in maniera continuativa, ma sono solo estemporanei.
Oggi Oxfam ha diffuso una ricerca che evidenzia un sistema economico sempre più orientato alla finanza anziché alla produzione, che uccide il lavoro e i salari. Tra il 2020 e il 2023 i dividendi distribuiti agli azionisti delle 1200 società a maggiore capitalizzazione del mondo sono aumentati del 45% in termini reali, mentre la paga media dei lavoratori di 31 paesi è cresciuta poco sopra il 3%. A livello globale, uno stipendio su 5 sotto la soglia di povertà di $3.65 al giorno. La ricerca di Oxfam sostiene la campagna per una tassazione sui grandi patrimoni, che si può firmare sul sito dell'ONG e di cui Radio Popolare è media partner. Ascoltiamo Misha Malesnikov, che è tra i curatori dello studio.
Assistiamo a un periodo in cui i profitti delle imprese più grandi e i guadagni dei ricchi azionisti tramite appunto redditi di capitale come i dividendi sono saliti alle stelle, mentre i salari continuano purtroppo a restare al palo. Questo chiaramente ci restituisce un quadro in cui milioni di lavoratori non riescono, pur lavorando, a uscire dal circolo vizioso della povertà e ad assicurarsi un livello di vita e di esistenza dignitoso per sé e per le proprie famiglie. Sintetizzando con una frase, direi che è una palese evidenza di quanto l'attuale sistema economico tende in modo sistematico a remunerare di più la ricchezza del lavoro.
E per il 1° maggio, oltre alle iniziative più istituzionali, oggi come sempre anche momenti di festa a Taranto. È in corso l'1 maggio libero e pensante, a Roma in piazza San Giovanni il tradizionale concertone organizzato dai sindacati confederali. La caratteristica quest'anno è il fatto di non aver previsto nessun intervento che non fosse musicale, per evitare polemiche o uscite non gradite al governo. In diretta da piazza San Giovanni a Roma, Maria D'Amico. Maria, buonasera.
Eccomi qui, buonasera. Un breve blackout in diretta TV all'inizio del pomeriggio che ha fatto temere il peggio, e poi via dalle 14 in via il concertone del 1° maggio, per la prima volta dopo 34 anni non a San Giovanni ma al Circo Massimo, l'anfiteatro romano lungo 600 metri e largo 220 metri, ancora non completamente pieno ma che va via via sempre più affollando. Si è accolto da questo pomeriggio decine e decine di migliaia di ragazzi. Ragazzi e ragazze arrivate qui per il concertone del 1° maggio, una kermesse musicale che andrà avanti fino alla mezzanotte, una marea di ombrelli che wave a fronteggiare pozzanghere come piscine per ascoltare la musica trap, rap, techno. Nella giornata del 1° maggio, la festa del lavoro, nessuna bandiera esposta nell'ampio spazio del Circo Massimo e pochi riferimenti alle parole che campeggiano invece sul palco. Costruiamo insieme una Europa del lavoro, di pace e di giustizia sociale. Ai lati della spianata inzaccherata all'interno inverosimile, non soltanto la consueta lunga fila di banchetti per le bevande, per le bevande e le cose da mangiare, ma anche lo stand della CGIL, militanti a raccogliere le firme per i 4 referendum per il lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro. A raccogliere le firme anche il segretario della Federazione Romana, Natale Di Cola, fiducioso nonostante la pioggia. Sì, è stata una vera sfortuna, ha detto la pioggia, ma più di 600 uomini e donne si sono fermate qui per mettere la loro firma a questi referendum. Dal Circo Massimo vi restituisco la linea, adesso dal palco arriva soltanto la musica, c'è l'interruzione degli artisti, tutta la spianata sta ballando e sta cantando il karaoke. A voi la linea.
Grazie a Maria D'Amico. Noi ci spostiamo ora in Francia. A Parigi per il 1° maggio hanno sfilato in 50.000.
1° maggio concitato in Francia, tra voglia di rivincita sindacale dopo il braccio di ferro perduto l'anno scorso sull'innalzamento dell'età pensionabile, mobilitazioni studentesche contro la guerra di Israele a Gaza e battaglie e rivendicazioni di categoria, che siano gli insegnanti contro una riforma delle classi alle scuole medie o i netturbini che minacciano di scioperare durante i giochi olimpici se i salari non aumentano. Risultato quasi 200 cortei in tutto il paese, più di 200.000 manifestanti, secondo i sindacati più di 120.000, secondo il ministro dell'Interno. A Parigi la manifestazione più importante, con decine di migliaia di partecipanti, quasi 20.000 secondo le cifre, sempre avare della prefettura, 3 volte di più secondo i sindacati. Corteo vario e appunto concitato attorno al corpo centrale sindacale, gruppi ecologisti radicali, studenti pro-palestinesi e ancora Black Bloc, che hanno ritmato parte del pomeriggio a colpi di tafferugli, con gli oltre 5.000 poliziotti e gendarmi dispiegati a Parigi da un governo sempre più intollerante alla contestazione e a cui risponde sempre più mano militari. Quasi 100 i fermi preventivi prima dell'inizio della manifestazione e una 50 lungo il corteo, mentre sono 12, secondo la prefettura, gli agenti contusi nei tafferugli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1° maggio di proteste ad Istanbul in Turchia, la polizia è intervenuta con cariche e gas lacrimogeni contro alcuni manifestanti che volevano raggiungere la centrale piazza Taksim. Ci sono stati duri scontri tra agenti e attivisti. Già all'alba la città appariva blindata, oltre 160 attivisti che hanno tentato di raggiungere le zone vietate alle manifestazioni sono stati fermati e portati in caserma per accertamenti. E veniamo ora alla guerra a Gaza. L'operazione a Rafah non dipende da nulla, l'offensiva ci sarà. Lo ha detto l'ufficio di Benjamin Netanyahu al termine dell'incontro tra il premier israeliano e il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Lo riferisce il Times of Israel. Poco fa lo ha ribadito anche il ministro della difesa israeliano Gallant. Una posizione ribadita più volte da Tel Aviv nelle ultime 48 ore, nonostante le pressioni di Washington e della comunità internazionale per evitare l'attacco sulla città al confine con l'Egitto, dove si trovano ammassati oltre 1,5 milioni di palestinesi. Nelle prossime ore, forse già questa sera, Hamas dovrebbe dare una risposta alla proposta di cessate il fuoco temporanea avanzata da Israele. I dettagli della proposta non sono ancora del tutto chiari. Quello che si sa è che si prevede uno stop dei combattimenti in cambio del rilascio di una trentina di ostaggi in una seconda fase con una tregua molto più lunga. Sulle ultime dichiarazioni del governo Netanyahu ascoltiamo Paola Caridi, giornalista, esperta di Medio Oriente e autrice del libro Hamas, dalla resistenza al regime.
Netanyahu sta giocando su vari piani, nel senso che sta giocando su un piano interno che è relativo al rapporto all'interno della sua coalizione di governo e soprattutto all'ala estrema. Il ministro che più nel governo rappresenta l'ala estrema, e cioè Bezalel Smotrich, ministro delle finanze e ministro all'interno del ministero della difesa, governatore de facto della Cisgiordania. I toni di Smotrich si sono molto alzati in questi ultimi giorni, vuole la linea dura nei confronti dei palestinesi. L'editoriale di Haaretz parla della necessità di fermare Smotrich perché sta chiamando al genocidio dei palestinesi, questo detto dal giornale Liberal israeliano. Quindi Netanyahu deve rassicurare, per così dire, l'ala estrema che si andrà a Rafah con le truppe di terra. Nello stesso tempo ha di fronte a sé un'amministrazione statunitense che sente il peso del proprio consenso interno negli Stati Uniti, visto quello che sta succedendo nelle università americane e attorno alle università americane.
Intanto i bombardamenti su Gaza non si fermano. Dall'inizio del conflitto le vittime palestinesi sono ormai oltre 34.500, e noi adesso ci spostiamo proprio negli Stati Uniti, perché sono circa 300 le persone che sono state arrestate ieri sera alla Columbia University di New York per lo sgombero degli studenti pro-Palestina che stavano occupando l'università. Lo ha dichiarato oggi, i numeri degli arresti li ha dichiarato oggi il sindaco di New York Eric Adams, mentre ieri sera ci sono stati violenti scontri all'Università della California. Un gruppo di attivisti pro-Israele si è presentato al campus, attaccato il raduno degli studenti filo palestinesi, studenti che poi hanno accusato l'università e la polizia di non aver fatto nulla per difenderli, come ci conferma da Los Angeles Luca Celada del Manifesto.
Ieri sera, qui ora di Los Angeles, verso le 23 sono cominciati a trapelare i primi video messaggi e appelli dal Tendopoli che è a UCLA da giovedì scorso. E si parlava di attacchi, di oggetti contundenti scagliati su gli studenti che stavano nel loro accampamento. Sono seguite 4 ore di battaglia campale, che può essere veramente solo descritta come un'aggressione in piena regola da gruppi esterni organizzati filo israeliani, che anche loro sono da giorni presenti in cosiddette contromanifestazioni, ma si tratta veramente di aggressioni e provocazioni per tentare di innescare colluttazioni. Ieri attacco in piena regola, per 4 ore buone non c'è stata alcuna presenza delle forze dell'ordine e, diciamo, queste squadracce hanno avuto mano libera di continuare con la violenza. Quando infine sono arrivati i reparti del Los Angeles Police, si sono messi appartati per un'altra ora più o meno prima di intervenire. Un evento che non depone bene né per l'amministrazione che ha abbandonato a se stessi questi manifestanti, né per le forze dell'ordine. Si sono astenute dall'intervenire per un lasso di tempo che è difficilmente spiegabile.
Esponente del postmodernismo americano, autore prolifico e apprezzatissimo anche in Europa, Paul Auster è morto all'età di 77 anni, era malato da tempo. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Paul Auster è stato spesso identificato con Brooklyn, il quartiere di New York dove andò a vivere nel 1980. Lui era nato poco lontano, a Newark in New Jersey, da una famiglia della media borghesia ebraica. Oster è però stato in realtà molto più di uno scrittore newyorkese. È stato un autore di grande raffinatezza intellettuale, spesso associato al pensiero postmoderno di Jacques Derrida, alla psicanalisi di Lacan. Peraltro in Francia era una vera e propria star. Oster ha però spesso detto che lui, con i postmoderni, non c'entrava nulla, che li aveva appena letti. Fatto sta che la decostruzione del genere, in particolare del genere poliziesco, della crime fiction, è stato uno dei pilastri della sua narrativa, a partire dalla trilogia di New York e i tre romanzi, Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, in cui chi scrive, il protagonista, il personaggio, si fondono e sdoppiano in una continua messa in discussione del confine tra realtà e fantasia. Un altro libro importante di Oster è quello per cui divenne famoso, L'invenzione della solitudine, un memoir in cui compaiono già alcuni dei temi che lo seguiranno per tutta la sua vita di scrittore: la solitudine, appunto, il destino, la depressione. Ha avuto Paul Oster, vale la pena di dirlo, una parabola letteraria particolare. È stato una vera e propria star tra gli anni 80 e 90. Si parlava di lui come di un possibile Nobel per la letteratura. Poi la sua fortuna critica è scemata. È stato anche attore e regista. Il suo film più famoso è sicuramente Smoke del 1995, in cui Oster raccontava le storie, i personaggi, i casi della vita che si incrociano nella sua Brooklyn.
30 anni fa la morte di Ayrton Senna sul circuito di Imola. Oggi nella città romagnola ci sono stati momenti di ricordo del campione di Formula 1, anche in Brasile, dove Senna è ricordato e celebrato come un eroe nazionale. Ci sono state iniziative in suo ricordo. Giorgio Terruzzi, giornalista e scrittore, autore del libro Suite 200, L'ultima notte di Senna, lo ricorda così.
Il fatto che lui fosse così dedicato, era un monaco da pista, era un monaco da lavoro, dipendeva dal fatto, da una questione molto più personale, cioè dal fatto di aver avuto, a differenza di moltissimi altri, perché essendo nato in Brasile, a San Paolo, la povertà altrui è un'evidenza, quindi aveva una sorta di imperativo interiore che lo obbligava a restituire alta qualità, ad avere, ad pretendere da se stesso il meglio sempre, per corrispondere a ciò che aveva ricevuto in termini di talento, mezzi per realizzare il suo desiderio. Lui, quando era in pista, doveva essere al meglio, doveva dare il meglio, doveva cercare il meglio. Su questo si innesta un altro tema fondamentale della vita di Ayrton, che è la spiritualità. Lui parlava con Dio, e non è uno scherzetto, non è una cosa che diceva per dire, lui era veramente avvolto da questa cosa. Quindi c'è una relazione tra il pilota Senna, così feroce agonisticamente, così determinato, perché rispondeva a un bisogno intimo della persona. Poi nella vita normale svaniva quella ferocia lì, perché non era più nell'ambito del suo fare primario, e quindi veniva fuori la persona.
Alessandro Braga e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.